volevamo chiederle un po' la genesi di questo progetto e anche la decisione di invitare Yoko Ono e Rebecca Orr all'interno di questo spazio.
Sì, due artiste che lavorano con il corpo e quindi se c'è una relazione verso la body art per questa scelta.
Ma devo dire che certamente ho un lato femminile che mi fa chiamare donne piuttosto che maschi, anche se non è vero, in questo luogo per esempio 2 anni fa ha esposto Richard Hamilton, un grande vecchio, mi ha consentito di dirlo per la sua età, dell'arte occidentale. Forse uno dei fili conduttori è proprio questo, artisti che sono stati aurorali, seminali, germinali per quello che è l'arte oggi. C'è un giovanilismo acceso che non è nemmeno così difficile da seguire, perché basta aprire le pagine di qualche rivista per capire qual è il prossimo artista di grido. Allora forse per me è più divertente andare a cercare quali sono gli artisti che verranno rivalutati nei libri di storia dell'arte, perché di Yoko Ono si dice che è un artista che in fondo ha avuto la sua fama grazie al matrimonio con John Lennon, è ancora una favola molto seguita e relativamente poco corretta nei libri di storia dell'arte. Di Rebecca Orr non si valorizza abbastanza il fatto che prima di moltissime body artiste anche più famose di lei ha fatto delle cose assolutamente geniali, ha utilizzato bendaggi, protesi, anche confluenza tra il linguaggio musicale, quello del corpo e quello dell'ambiente, quindi arte ambientale e quasi opera d'arte totale in tutti i sensi. Quindi mi è piaciuto andare alla ricerca di donne che, o anche uomini, insomma, che hanno detto nella storia dell'arte recente delle parole che sono state poi ripetute, e io sono sicurissima che nei prossimi anni se ne parlerà. E a riprova di questo, devo dire, insomma, chi si loda si imbroda, però è capitato che questo leone d'oro alla carriera arrivasse durante la lavorazione della mostra. Assolutamente, non avremmo mai potuto fare una mostra di Yoko Ono con un leone d'oro alla carriera già proclamato. Questa mostra ha richiesto un anno e più di lavoro, poi la prima volta che io avevo chiesto una mostra per questo spazio a Yoko Ono è stato addirittura nel 2005, e quindi insomma è stato un processo molto lento, un desiderio di averla che è stato molto convinto e molto lento, e quindi appunto questo leone d'oro è capitato con una bella soddisfazione per entrambe, sicuramente più per lei che per noi, ma insomma anche per noi.
Avete invitato 2 artiste per le quali la performance è una parte integrante del lavoro, e una performance intesa proprio come una performance fortemente abitata e sentita da parte di questi artisti. Mi chiedevo qual è la sua posizione rispetto a questa documentazione invece contemporanea di performance che diventa quasi più importante dell'happening e dell'azione stessa, cioè queste performance che diventano sempre più quadro, sempre meno azioni, sempre meno vissute. E dopo la conferenza stampa di oggi, proprio dove questo rapporto con l'artista è così forte, così partecipato, mi viene da pormi un grande interrogativo rispetto a questo e glielo riproponevo come domanda.
Ma io credo che sia una questione che si risolve pensando ai tempi del mercato, cioè quando questi artisti che hanno oggi 60-70 anni hanno incominciato a lavorare c'era un mercato dell'arte molto flebile, e questo dava la libertà a chiunque di fare quello che gli pareva. È paradossale, ma è così, cioè l'essere molto povere e non poter comunque guadagnare granché dal proprio lavoro ha consentito un atteggiamento di grande libertà progettuale. Oggi, in un decennio che abbiamo alle spalle, in cui c'è stato questo boom delle quotazioni, ogni artista non ha potuto non pensare all'aspetto della vendibilità, e non per malafede, ma perché la vendibilità è diventata un parametro per una certa generazione di artisti della bravura. Cioè noi abbiamo molte classifiche fatte da critici d'arte e da riviste d'arte, note per essere riviste di critica, che in realtà mettono la vendibilità, il prezzo, la rarità sul mercato tra i parametri che rendono importante un'opera dal punto di vista, ripeto, critico, non commerciale. Quindi c'è stata una contaminazione tra la critica e il valore proprio d'asta, che ha il suo personaggio clou in Damien Hirst, che ha fatto sì che appunto la generazione dei 40-50 anni non avesse la stessa libertà rispetto all'uso del proprio corpo, a tutto ciò che si può fare con la performance, tutto ciò che si può fare senza farlo diventare fotografia o filmetto, quadro, certo, insomma, voglio dire, chi ha incominciato a lavorare quando non si guadagnava ha incominciato a lavorare con una mentalità fatta di ipotesi, di idee, immaginiamo di far così, immaginiamo di far colà. E oggi questo immaginare, non dico che sia venuto meno, però è subito passato al vaglio, prima ancora della realizzazione del processo, della possibilità di sviluppo in termini di diffusione anche commerciale, o quantomeno di marketing, che non vuol dire commercio, ma vuol dire promozione a livello di comunicazione.
Persuasione, proprio.
Persuasione, esatto, sì.
Però secondo lei alcuni artisti che magari lavorano con tematiche fortemente sociali, fortemente etiche, e che poi appunto all'interno di queste performance scelgono anche in parallelo, diciamo, questo canale della forte commercializzazione, indeboliscono il proprio lavoro? Cioè questo compromesso mina un po' le basi, un lavoro, la struttura concettuale che c'è dietro o no?
No, sono proprio due generazioni diverse e due modi di essere diversi. Io amo profondamente il teschio di Damien Hirst, lo trovo uno statement sulla morte assolutamente forte, importante. Noi viviamo per la morte, è una frase heideggeriana, quindi, e lui l'ha messo in immagine questo, no? La cosa più preziosa per tutti noi è la morte, e fare un teschio pieno di diamanti è un po' il dare forma, beato lui che ha avuto i soldi per farlo, a questa preziosità che è la morte per tutti noi.
Quindi io penso piuttosto ad artisti, non so, come Regina Rose Galindo, insomma, che appunto sono impregnati di motivi etici e morali.
Ma io non credo, per continuare il discorso di prima, che Damien Hirst sia poco impregnato di motivi etici, perché penso che sia, come tanti, occupato a pensare chi siamo e perché siamo qui. Però certamente il discorso sulle altre geografie porta in terreni diversi, perché se lei cita Regina José Galindo, chiaramente sta parlando di un mondo che ha bisogno di immagini scioccanti per uscire da delle consuetudini molto lesive della dignità umana. Quindi lei ha bisogno di parlare con una voce ancora più forte per farsi sentire da coloro che ledono i diritti umani, soprattutto delle donne, nel suo caso, nelle zone in cui lei vive. Quindi discorso un pochino diverso. Certo che poi per farsi sentire ha bisogno di traghettare il suo lavoro dall'America Latina verso l'America settentrionale, verso l'Europa, verso il Giappone, verso tutto il mondo. E traghettare questo lavoro significa anche dargli una forma, come dire, commestibile dai musei, perché un museo non può continuamente invitare un performer in quanto tale, e ha bisogno anche di far vedere delle fotografie o dei video o delle memorie di altra natura. Credo però davvero che ci siano dei luoghi dove si può riflettere sulla vita tout court, e ci siano dei luoghi dove occorre riflettere sulle condizioni ristrette in cui la vita ha luogo. I diritti civili non sono uguali dappertutto.
Ecco, incontriamo Francesca Pasini, che ci illustrerà un progetto che dura da anni in collaborazione con il Teatro La Fenice, dove ha invitato nel corso di questi anni un svariato numero di artisti, e quest'anno appunto dedicato a Yoko Ono. Francesca, se puoi un po' delineare la genesi di questo progetto.
Sì, questo progetto nasce da un'idea di creare una collaborazione tra uno spazio dell'arte contemporanea, con me la Fondazione Bevilacqua La Masa, e un teatro lirico, che è La Fenice di Venezia. Allora, l'idea è quella per cui l'artista fa una mostra personale alla Fondazione Bevilacqua La Masa e insieme un progetto per La Fenice. Il progetto per La Fenice gode di una grande flessibilità e di una grande libertà, però nasce dentro una cornice. La cornice è quella di creare una proiezione che viene fatta e realizzata nell'ora prima che inizi l'opera lirica. 5 minuti prima che il direttore d'orchestra dia il segno che inizia l'opera, fino a quel momento c'è la proiezione che viene fatta sullo schermo frangifuoco, quindi su un grande schermo che tappa completamente il palcoscenico e quindi crea una specie di filtro e una specie di confine. Che, per cui quest'opera contemporanea non è un'opera ospitata dentro il teatro, non è un'opera che interagisce immediatamente con la scenografia come ci sono clamorosi e stupendi esempi di artisti che hanno collaborato, ma è un'opera che interviene nell'architettura del teatro e nel rapporto dinamico e dialettico tra due forme espressive come l'arte visiva e il teatro che contiene la musica, la scenografia, il balletto, la danza e quindi questa è l'idea e secondo me originale che noi abbiamo avuto. Nel caso di Yoko Ono, come nel caso degli altri artisti con cui che io ho già finora invitato, che sono dal 2004 Grazia Toderi, 2006 Kim So-ja, 2008 William Kentridge e adesso 2009 Rebecca Horn, la cui proiezione inizierà il 31 e ci sarà per tutta la settimana dell'opening della Biennale di Venezia dal 3 al 7 di giugno, dalle 8 di sera fino alle 10:30 ultimo ingresso, si entra col pass della Biennale o con l'invito della Fondazione Bevilacqua La Masa e poi Yoko Ono. Yoko Ono, dicevo che ogni progetto ha una sua identità, pur rimanendo legato a quest'idea di contribuire, di accompagnare una o più opere liriche con questa quasi un'anticipazione. E però forse ho dimenticato di dire che comunque c'è sempre una giornata in cui il Teatro La Fenice è dedicato esclusivamente all'artista che ha fatto la proiezione e in quell'occasione tutto il teatro è aperto al pubblico e naturalmente rispetto alle proiezioni ci sono anche i sound autonomi, mentre prima la cosa molto bella è che il video, finché viene proiettato nell'ora prima dell'opera, è accompagnato dai musicisti che provano in buca i loro strumenti. Anche questo crea un'ulteriore dinamica, però è molto bello che poi ci sia un giorno in cui il teatro è unicamente per. Allora, con Yoko Ono il programma si è allargato perché oltre ad avere questo video che si intitola Utro, che rappresenta un'immagine della sua famiglia, di lei con John Lennon e il figlio e con dietro un giardino con delle foglie che si muovono e il cinguettio degli uccellini e poi scompare, oltre a usare quindi questo video lei ha programmato una vera performance per il Teatro La Fenice.
L'11 settembre,
questa data è stata individuata all'interno di una disponibilità di date del Teatro La Fenice perché ci fosse un legame con il Festival del Cinema e all'interno delle date disponibili Yoko Ono ha scelto l'11 settembre, quindi una data simbolica in cui, come abbiamo sentito nella conferenza stampa, forse c'è un accenno altrettanto simbolico al prendersi cura del mondo, al tentare dove si può di guarire tutte le ferite che questo mondo ci propone. La performance che sta mettendo a punto, e come abbiamo sentito lei è una che lavora molto nel processo del suo lavoro stesso, è legata a questa proiezione che verrà fatta su uno schermo nero di tulle, dietro ci sarà un altro schermo, in mezzo lei progressivamente apparirà e quindi apparendo dal retro entrerà lei personalmente in questa immagine ripresa e che la riprende molti anni fa, quando il bambino aveva 7-8 anni. E nello stesso tempo, con dei movimenti, abbassandosi, uscirà dallo schermo e quindi arriverà nel proscenio e seguendo movimenti e musica continuerà a fare questo continuo movimento di uscita dal retro di questo primo schermo di tulle per poi rientrarci, quindi di nuovo anche quello che abbiamo sentito, l'idea della memoria, questo curarla, questo entrare e uscire eccetera. Quindi do appuntamento a tutti l'11 settembre alla Fenice alle 2:30 del pomeriggio.